6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/listen. That's forhers.com/listen. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio di Track Files, K e Marcello Rossi ci parleranno di La Galileo, tredicesimo episodio della serie classica di Star Trek. Podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Buon ascolto!
Data astrale 2821.5. L'equipaggio dell'Enterprise è in rotta verso Macus 3 con a bordo delle forniture mediche. Il loro viaggio li conduce nei pressi della Quasar Muraski 312. Si tratta di una grossa opportunità per fare delle indagini scientifiche. Viene inviata la navicella Galileo per un'analisi ravvicinata, ma a causa di perturbazioni è costretta ad atterrare su Taurus 2. Un pianeta solitario nel cuore della Muraski 312, con perdita delle tracce e isolamento. A bordo dell'Enterprise nel frattempo si trova anche l'Alto Commissario Ferris, che sovrintendendo la consegna dei medicinali alla colonia New Paris, su Macus 3, è sempre più impaziente ed ordina a Kirk di sospendere le ricerche dell'equipaggio scomparso. La Galileo, bellissima, bellissima. Bellissima. Episodio fondamentale nella crescita dei personaggi, in particolare del signor Spock e il rapporto tra l'equipaggio e Spock.
Beh, questo diciamo è il primo episodio che lo vede veramente protagonista, insomma, alla fine il protagonista di questo episodio è Spock. E quindi è un episodio appunto fondamentale per il suo personaggio e è un episodio in cui il suo personaggio, in particolare il contrasto con McCoy, funziona benissimo.
Funziona perfettamente. Ricordo che ci fu una polemica perché l'episodio perse anche degli ascolti e lo stesso Leonard Nimoy disse che probabilmente il pubblico non voleva il signor Spock come comandante, quindi c'era stata questa perdita di consensi. In ogni caso non abbiamo più l'attendente Rand, ma abbiamo l'attendente Mears, una bellissima attrice che troveremo anche in un altro episodio, Viaggio verso Eden. È stato un po' delegittimato il ruolo della Rand mettendo questo nuovo attendente per un solo episodio. Ne abbiamo già parlato anche negli episodi scorsi, ma ci tornerei un attimo.
L'idea era proprio questa, che secondo la produzione è appunto un attendente valeva l'altro, insomma, non era necessario ed era più economico avere un attendente saltuaria che non un attendente che fosse un personaggio semiregolare, per cui così è stato. È chiaro che appunto, come abbiamo già avuto modo di dire, non non si crea la stessa empatia appunto con questo personaggio, però vabbè, ci ha anche consentito di conoscere molte altre simpatiche attendenti.
Tra l'altro questa è un'attrice bellissima, Phyllis Douglas, esordirà a 3 anni con Via col Vento, quindi ritorna Via col Vento dopo la location di Miri, la troveremo anche in altre serie tipo Batman e tornerà, come abbiamo detto, nell'episodio Viaggio verso Eden. Altra cosa importante, cominciamo a scorgere elementi dello stravolgimento delle esigenze dei molti contano più di quelle dei pochi. Nessuno ci pensava, però cominciamo già a vedere queste cose. Dal punto di
Beh,
vista di
questo è un, appunto,
Kirk, innanzitutto.
un tema che tornerà ricorrente ed è un altro esempio di dramma morale, in cui, dramma morale che dal punto di vista narrativo funziona molto bene, in cui Kirk si trova costretto a scegliere le esigenze dei molti a scapito di quelle dei pochi, quando però i pochi sono i suoi amici. E per cui insomma è un dramma classico che tiene bene lo spettatore, insomma, cosa fare in questa circostanza?
Non anticipiamo nulla, anticipiamo però che avremo la Galileo e la Columbus, due elementi della location, almeno la prima, la Galileo, fondamentali da qui in avanti per tutta la serie.
Sì, come abbiamo visto il modellino, insomma, anche la storia di come nasce questa navetta è avventurosa, la racconteremo nell'approfondimento, però è una di quelle aggiunte appunto che poi rimane un punto fisso in Star Trek, cioè tutte le navi della Federazione hanno le navette e le navette tra l'altro offrono e offriranno spunti per molti episodi, per molte storie, perché è chiaro che consentono di spostare l'attenzione di volta in volta su una, appunto, su una diversa ambientazione più ristretta, più intima.
Ci guardiamo l'episodio e sono curioso poi di sapere la storia della Galileo. Da una parte abbiamo Kirk che ha questa battaglia con il commissario Ferris, dall'altra abbiamo Spock che ha questa battaglia con tutto il resto dell'equipaggio. Due storie in un unico episodio.
Sì, è appunto un esempio di trama A e B, in cui però appunto le trame A e B sono molto intrecciate tra loro, e perché ovviamente la battaglia di Kirk è finalizzata alla salvezza dei suoi amici, anche se è chiaro che quella che prevale, il dramma che prevale è il dramma di Spock e dei membri dell'equipaggio, quindi Scotty, McCoy, gli altri membri dell'equipaggio che sono con lui, anche perché sono loro quelli che poi sono in reale pericolo. Come abbiamo già detto nell'introduzione, in questo episodio il vero protagonista è Spock. Kirk è un comprimario in questo caso, che anche se può aver suscitato magari qualche malumore, questo tra l'altro è diventato un episodio tra i preferiti dei fan, insomma un episodio classico, funziona benissimo, funziona perché Spock è un ottimo personaggio. Spock non nasce, non deve essere capitano, non è quello il suo ruolo, però come personaggio dimostra qui che è in grado perfettamente di sostenere un episodio. Tant'è che poi appunto non c'è bisogno di ribadire l'importanza del personaggio di Spock nella saga di Star Trek.
Non sembra che fallisca come comandante.
Fallisce perché ahimè è un comandante troppo razionale e un comandante ha bisogno di altre qualità oltre a quella del fare il bene del proprio equipaggio o comunque degli uomini sotto il suo comando. E quelle altre qualità sono qualità tipicamente umane, che sono qualità quali appunto l'empatia, quali la leadership, se vogliamo, che non sono qualità che appunto ha Spock come vulcaniano, e tant'è che appunto non è il suo ruolo, non è quello di capitano, e lui tra l'altro più volte poi lo dirà, non ha mai ambito a esserlo. È un po' come dire, volendo fare una metafora, un qualsiasi leader non può limitarsi semplicemente ad agire in maniera razionale, deve in qualche modo conquistarsi la fiducia di chi ha sotto di lui. E per conquistarsi questa fiducia è necessario andare su altri livelli, non solo quello razionale. Sarebbe bello se fossimo tutti razionali, ma non lo siamo. Quindi è necessario conquistarsi la fiducia delle persone, in particolare se sono persone sotto il tuo comando e se tu sei responsabile della loro vita, su altri livelli, che capacità che Spock non ha. Però ciò non toglie che appunto comunque lui fa di tutto per salvare il suo equipaggio ed è pronto a sacrificare se stesso per salvare il suo equipaggio, come lo sarebbe anche Kirk.
In un altro episodio, infatti, Kirk dirà che è stata una sensazione che ha permesso di dirimere la questione, se non anticipiamo l'episodio. E Spock dirà che una sensazione è una cosa labile, ma Kirk ribatterà dicendo che a volte può essere veramente la salvezza una sensazione. E quindi Spock dice quasi quasi credo alla fortuna. Qui però siamo ancora lontani da questo tipo di
Siamo
evoluzione.
lontani, però anche in questo episodio alla fine Spock si affida a una scelta non perfettamente razionale, anche se poi
Anche se poi lui
in qualche
la
modo
giustificherà.
la giustifica. E anche questo è un altro tema ricorrente di Star Trek, cioè da un lato come dire, è come se ci rendessimo conto che la logica, la razionalità sono le uniche vie per la salvezza, per il raggiungimento dei propri obiettivi, sono le vie migliori. Però c'è sempre dall'altro lato a compensare l'intuito, l'istinto che manca appunto ai vulcaniani, che dà quell'arma in più che fa di noi umani qualcosa di unico, qualcosa di apprezzabile, di accettabile. D'altro canto, voglio dire, è una serie scritta da umani per essere umani, va anche bene, insomma, cercare di apprezzare al meglio le qualità che noi umani possiamo offrire.
Certo che come primo comando è abbastanza difficile, si ritrova nell'ordine ad avere lo shuttle mezzo distrutto, questi scimmioni, tra virgolette, passateci il termine, queste ostili creature autoctone che minacciano di ucciderli, l'equipaggio che non dico sia ammutinato, però quasi, quasi, quasi si avvicina, insomma un comando, un primo comando particolarmente difficile, una situazione molto difficile.
Allora, primo comando difficilissimo, ovviamente fa tutto parte del gioco, della narrazione, no? È chiaro che se decido di mettere Spock al comando, non gli faccio fare una missione di routine, lo metto al comando in un momento di grave crisi che porti alla luce i suoi limiti e che addirittura possa portare a superare i suoi limiti, perché poi non dimentichiamo che comunque in qualche modo lui conquista la fiducia dei suoi uomini, i quali scelgono di salvarlo a scapito della propria incolumità, insomma, comunque lo inglobano nel gruppo, nella squadra, e quindi c'è una crescita dei personaggi. Spock impara cosa serve per essere un leader, o almeno prova, e gli altri imparano ad apprezzare il fatto che Spock comunque si comporta per il loro bene, per il meglio per dare a loro il meglio delle possibilità di salvezza.
Anche se a un certo punto interviene ancora McCoy, che mi dovrei spiegare cosa c'entra sullo shuttle, sulla Galileo, perché lui andava come medico a esplorare la Muraschi 312, questo no, personalmente non l'ho capito. Però a un certo punto, quando Boma esagera, McCoy in piena crisi interviene a difendere Spock, quasi come a dirgli no, resta al tuo posto, non andare oltre. Qui forse cambia la visione dell'episodio e cambia anche la visione della scena e il modo di pensare.
Ah, il rapporto tra McCoy e Spock è conflittuale, ma non manca tra i due c'è una grande stima reciproca. Cioè, non c'è mai un volersi smontare a vicenda. Spock stima molto McCoy per le sue capacità e McCoy stima molto Spock per le sue capacità. Il conflitto è a un altro livello, il conflitto è a un livello più intellettuale, più di approccio alla vita, alle relazioni, però tutti e due hanno grande fiducia l'uno nell'altro. McCoy è chiaro che è lì sullo shuttle perché serviva da fare da contrappunto a Spock, si può comunque ipotizzare che in una missione esplorativa dove ci sono delle radiazioni, un medico a bordo sia lo standard, insomma, che sia previsto che in qualora qualcuno dovesse avere qualche problema medico, sia presente il medico che possa curarlo.
Tra l'altro è anche fortunato, tra virgolette, Spock, perché si devono liberare del peso dell'equipaggio, muoiono Latimer e Gaetano e già qualcosa diventa un po' più leggero,
Qualcosa se ne va di su.
qualcosa. Mentre Scotty sembra non preoccuparsi di nulla se non della riparazione. Lui tutto quello che succede intorno non lo tange.
Vabbè, Scotty è Scotty. Sappiamo che la sua passione sono i motori. In qualche modo Scotty è un perfetto ufficiale della flotta, cioè lui è lì per svolgere il suo lavoro di ingegnere e il suo lavoro di ingegnere è far funzionare i motori e far funzionare la nave. Se il suo lavoro include situazioni rischiose, accetta il rischio. Per cui, insomma, va comunque bene, non è fuori personaggio.
Doppiaggio italiano, ho sentito un sala smaterializzazione e sentivo parlare di traslocatori, non so cosa siano.
Immagino che la sala smaterializzazione sia il teletrasporto, i
Ovviamente.
traslocatori idem. Come ho avuto modo di dire, non c'era ancora la supervisione al doppiaggio dello Star Trek Italian Club perché non c'era uno Star Trek Italian Club e al di là delle supervisioni, ovviamente all'epoca bisogna pure capire questi poveri adattatori che si trovavano a dover adattare o tradurre l'episodio magari senza aver visto gli altri. Sappiamo che il doppiaggio della serie classica è avvenuto in due diversi momenti, fatto da due diverse compagnie, probabilmente insomma ci hanno lavorato più traduttori e all'epoca non c'era internet, non c'erano i DVD, non c'erano le VHS, per cui chi ci lavorava magari semplicemente non aveva la possibilità di guardare tutti gli altri episodi. E per cui ognuno improvvisava alla meglio, insomma. Ormai la serie classica siamo abituati a
Sì,
sentirla così
non ci facciamo
e
neanche caso.
vabbè.
Chiaramente era una battuta la mia. Un'altra cosa, nell'episodio precedente, La Magnificenza del Re, non abbiamo giudicato, abbiamo guardato da fuori noi quello che ha fatto Kodos, il carnefice. Spock è sul punto di fare lo stesso. Lascerebbe sul pianeta a morire tre persone, se poi non venisse aiutato dal caso, che, come abbiamo detto prima.
Perché Spock, se vogliamo, meglio di Kodos, sceglie l'opzione che può salvare più vite, o che almeno può salvare qualche vita. Sceglie l'opzione logicamente migliore. Così come Kodos aveva scelto di salvare 4.000 coloni, pur dovendone uccidere altri 4.000. Mentre per Kodos questo sarebbe un tormento. Probabilmente lo sarebbe anche per Spock, ma Spock almeno in superficie lo farebbe senza esitare, perché è la cosa giusta, perché è ovvio che è così, è meglio salvare qualcuno che non salvare nessuno, per quanto questo possa apparire disumano.
Ma in questa logica, tra l'altro, fa anche degli errori Spock. Uno tra questi è pensare che gli abitanti del pianeta la pensino razionalmente come la può pensare lui. Infatti, reagiscono in un modo completamente differente rispetto alle sue aspettative quando hanno utilizzato i phaser per spaventarli. Tra l'altro, questi soggetti da 3 metri scopriamo che sono alti, questi
Che
abitanti che
però
non
non si
torneranno mai più.
vedono,
Sì, che non
esatto,
si
e non
vedono.
si vedono bene, non si
Non
vedono
si vedono
mai in
bene, si
faccia.
vede
Su questo
questo.
adesso faccio vedere qualche immagine. Spock, beh, questo appunto, il fatto che lui scopra i limiti del suo pensare logico fa parte appunto del fatto di metterlo in una situazione di difficoltà, perché appunto la logica non risolve tutti i problemi, soprattutto se applicata sistematicamente, cioè se applicata ad altri esseri che logici non sono. questo proposito, appunto, vi mostro, queste appunto sono due immagini promozionali per l'episodio in cui chiaramente hanno voluto mettere bene in mostra la navetta costruita a grandezza 1 a 1, perché insomma l'esterno della navetta fu costruito in scala 1 a 1. Queste invece sono immagini promozionali con Spock che fa vedere la lancia, sono abbastanza rare. Questa è ancora più interessante perché è una card che uscì appunto nel 1967, con un'altra immagine in cui si vede ancora meglio la lancia che mostra
Però
Spock, che
l'ascia
tiene
mi pare
conto.
non si veda
Lascia, infatti, di fatto nell'episodio
non
non si
si
vede,
vede
quindi
solo la
questa
lancia.
esatto, è un'arma così, insomma, poi non utilizzata. E in queste card sono molto divertenti perché chi scriveva il retro delle card non aveva la più pallida idea
Di
di
cosa?
quale fosse l'episodio, per cui c'è scritta una storia in cui Spock è costretto a combattere con degli uomini primitivi delle caverne. C'è scritto combatti il fuoco con il fuoco, ma ovviamente nulla a che vedere con l'episodio. E finalmente, ecco, questa è una foto promozionale che però non fu diffusa all'epoca proprio perché fu scelto di non mostrare il volto di queste creature. E qui vediamo, li vediamo appunto
Mirce
insieme
con
esatto,
l'attendente.
all'attendente in un paio di foto di backstage. E questa è appunto un'altra immagine dietro le quinte sul set. E finalmente due immagini dietro le quinte della Galileo, che dicevo ha una storia travagliata la Galileo, perché sappiamo che appunto la serie ormai era fuori budget, avevano speso un sacco di soldi e per realizzare la navetta servivano altri soldi, perché era necessario costruire sia il modellino, sia la miniatura, sia anche la versione a grandezza naturale. Per cui Robert Justman riuscì a uscire da questo impasse in una maniera molto brillante, perché fece costruire a una compagnia esterna, cioè la AMT, che era quella che produceva i giocattoli, cioè il modellino dell'Enterprise, fece costruire sia l'esterno sia il modellino, che quello in grandezza naturale, in cambio dei diritti per farne poi il modellino giocattolo. Quindi la AMT costruì per la produzione di Star Trek essenzialmente in maniera gratuita sia il mock-up, insomma, quella dimensione reale, sia il modellino. E questi sono i disegni originali di Matt Jeffries per uno shuttle, per una navetta dell'Enterprise, disegni sui quali tra
Differente.
l'altro era ben differente,
Differente.
aveva questa forma molto più a goccia. Vi faccio vedere, ecco, questo è il modello. E quando l'AMT, responsabile dell'AMT, vide questi disegni, disse: no, guarda, noi abbiamo pochissimo tempo per costruire. Sembra che dovevano fare tutto entro 30 giorni. Abbiamo pochissimo tempo per costruire una cosa così tondeggiante con queste linee qua, è assolutamente impossibile da fare. Per cui Jeffries gli disse: va bene, allora fate voi il disegno, poi me lo portate, io vedo se va bene e in caso poi andiamo avanti. Per cui la MT affidò a un certo, si chiama come il cereale, un certo Kellogg, Matthew Kellogg, il compito di disegnare la navetta per Star Trek. Questi che vi faccio vedere sono dei suoi primi schizzi, dove lui, come vedete, ha cominciato a disegnare delle forme più squadrate. Questi sono molto rari, sono certo che insomma nessuno li ha mai visti prima. Sono appunto le sue prime idee per la navetta, ma la versione definitiva che disegnò è questa. Notare questo numero 57, A57, che è presente anche in tutti i vari schizzi, perché il 57 era l'anno in cui era nata la figlia. Per cui lui portò questo disegno poi a Matt Jeffries, perché dall'AMT gli disse: guarda, questo disegno è fattibile, insomma, possiamo farcela. E Jeffries, che tra l'altro già aveva a suo tempo disegnato quello che vedete a sinistra, era una specie di camioncino, di furgoncino per il trasporto sulla superficie, non quindi che doveva andare dalla nave al pianeta, era solo per il trasporto sulla superficie. Finalizzò nel disegno di destra, lo vedete, il disegno della Galileo e quindi della navetta dell'Enterprise. A questo punto, una volta che c'era il disegno, era necessario fare il modellino. Questo che vedete appunto è il modellino originale, proprio quello che si chiama lo studio model, quello che è stato utilizzato per fare le riprese. E in queste foto vediamo un po' appunto di backstage sulle riprese di questo modellino che, come si vede nella foto di destra, poteva essere sia sospeso con dei fili, si intravedono i fili che lo tengono sospeso, sia appoggiato su un piedistallo a seconda del movimento che doveva fare, se magari doveva ruotare oppure se doveva avanzare nello spazio. Poi era necessario costruire anche l'hangar. Questa è una foto abbastanza rara, si vede sotto, si vede il piano di legno, tutto l'hangar navette, quello era un altro modello che era necessario costruire per filmare quelle scene. E qui vi faccio vedere altre foto, anche queste molto molto rare,
Molto rare,
della
sì.
costruzione dell'hangar, cioè del modellino per fare l'hangar navette. E infine era necessario costruire il modello in scala 1 a 1. Da notare che,
Telaio.
esatto, queste sono delle foto proprio di costruzione della Galileo. Da notare che l'interno non era dentro il modello. Questo è Leonard Moikon, è responsabile dell'AMT una volta che il modello era pronto. Per cui su un altro set ancora fu invece creato l'interno, che chiaramente è più grande. Se uno vede quando Spock esce dalla navetta, Spock è costretto ad
Sì, ad
abbassarsi,
abbassarsi.
era piccolina, chiaramente il set era più grande. E poi c'è tutta la parte posteriore, quella che sta dietro quella porta che si vede in fondo. Quello a sinistra è il disegno di Matt Jeffries per l'interno, che di fatto fisicamente non c'è spazio nella navetta, non coincidevano le dimensioni esterne e quelle interne, però ovviamente l'illusione regge. E qui vediamo finalmente ancora meglio gli alieni del pianeta. Questa è una scena tagliata in cui l'alieno
Bellino.
doveva affacciarsi da uno degli oblò della navetta e l'avrebbero fatta col blue screen. Quindi c'era la ripresa separata dell'alieno, la ripresa dell'oblò e poi il montaggio. Però questa scena poi è stata tagliata, insieme anche a questa scena in cui avevano tentato di fare nella sequenza finale, quando la navetta sta per incendiarsi, avevano tentato proprio con delle fiamme fuori dagli oblò per dare questo effetto, no, della navetta che stava bruciando nell'atmosfera, però non funzionava, cioè si vede che sono semplicemente delle fiamme accese là fuori, per cui anche questa scena è stata tagliata. Questo frammento in particolare si vede nel trailer dell'episodio, nel trailer l'hanno lasciato, però poi di fatto non
Non
l'hanno
è stato
utilizzato.
inserito.
Quando nel 2006 hanno fatto la versione
Bellissima. Effetti
restaurata,
speciali sono straordinari in questo
hanno dovuto
episodio.
rifare molti effetti speciali, un episodio che contiene molti sequenze di
Straordinario.
effetti speciali. Questo era appunto questo fenomeno, come era
Muraschi
in originale,
312.
e sulla destra come l'hanno rifatto più elaborato in computer grafica. Questo è il decollo della Galileo in originale
E
e in
la
computer
Columbus.
grafica. È chiaro che in computer grafica ci si poteva permettere delle scene come appunto la Galileo che esce dall'hangar vista da dietro, che in originale non era possibile, non c'era un modellino del genere dell'Enterprise con l'hangar che si aprisse dietro. E questa è appunto
Bellissimo.
la
Effetti
Galileo che
speciali
si apre.
straordinari in questo
Effetti speciali
episodio,
straordinari,
sono
ci
i
hanno lavorato
migliori
molti.
fino ad ora.
Oh, abbiamo parlato della Galileo, che fine ha fatto questo modello? Allora, il modellino, quello piccolino, è stato venduto all'asta, tra l'altro proprio recentemente, a una cifra esorbitante, quindi è andato a qualche collezionista privato. Appunto, il modello a dimensione 1-1 è stato semplicemente abbandonato e fino a metà degli anni 80 giaceva in un parcheggio sottoposto così alle intemperie. Questo è l'originale. Poi è stato intrapreso un processo di restauro e finalmente adesso si trova a Houston. L'hanno completamente restaurato. Guardate che bello, l'hanno proprio
Bellissimo.
ripulito a
Ma che
puntino.
materiale, non si sa che
Era
materiale
legno, fatto
fosse
di legno.
legno.
Sì, credo legno, forse fibra di vetro alcune parti, perché sopra le parti piegate l'hanno ripulito benissimo. E vi faccio
Bellissimo.
vedere un'ultima immagine, chiamiamola così, un crossover. In una convention degli anni 70 hanno
Alan
ricostruito
Carter.
appunto un
Nick
modello
Tate.
della Galileo, appunto Nick Tate, Alan Carter a bordo della
Della
Galileo, cioè
Galileo.
tra Star Trek e Spazio 1999.
L'unica cosa di questo episodio è che mi sembra ogni tanto abbia delle musiche fuori luogo rispetto ad alcune scene. Non so se è una mia impressione o L'ha notato anche qualcuno, l'hai notato anche tu o qualcuno degli
Non
spettatori?
mi ha mai disturbato la colonna sonora, però è possibile che cominciassero a riciclare pezzi già composti per altri episodi.
C'è qualcosa. Gli umani sono meglio dei vulcaniani, ci dice questo episodio.
Questo, diciamo, ce lo dice spesso Star Trek, però non meglio, nel senso non superiori. Hanno delle caratteristiche che ai vulcaniani mancano e che ci piace pensare in certe situazioni sono fondamentali. Questo si ritrova anche, per esempio, nel quarto film, in cui Spock, a un certo punto, accettando la sua metà umana, dice: devo affidarmi alla buona sorte, alla buona sera, devo tirare a indovinare, cosa che un vulcaniano puro non sarebbe in grado di fare. Questo, se vogliamo, è una cosa carina, nel senso che dal momento che Spock è per metà umano e per metà vulcaniano, imparare ad apprezzare i vantaggi della sua metà umana chiaramente fa parte della crescita del personaggio. Altrimenti, diciamo la verità, se non ci riserviamo questi piccoli vantaggi, i vulcaniani sono più forti, vivono più a lungo, ci vedono meglio, ci sentono meglio, sono più razionali, più bravi. Effettivamente, insomma, era uno scontro un po' iniquo tra noi e loro. Insomma, almeno lasciateci qualche piccolo vantaggio.
La produzione aveva un po', avrà anche questa abitudine di generalizzare un po' il tutto sotto il termine umano, è la cosa più umana da fare, la cosa. E nel sesto film di Undiscovery Country, il generale Chang a un certo punto dice: è razzista anche solo la terminologia. Perché voi siete, non lo dice esattamente così, ma questo
Sì,
è il
perché alla
senso.
fine per umano diventa sinonimo di moralmente corretto, ma questo è più forse un problema di approccio, forse anche se vogliamo di una scrittura non proprio giusta, cioè c'è pure una scena appunto nel sesto film in cui Kirk dice appunto è la cosa più umana da fare e Spock dice potrei sentirmi offeso da questa frase. Diciamo che nel nostro piccolo mondo di Star Trek umano diventa appunto moralmente corretto, anche se in realtà più volte invece viene messa in evidenza quanto soprattutto
Sia
nella storia
illogica.
passata
Appuntamento
l'azione umana sia stata moralmente scorretta, insomma.
al prossimo Track Files. Ciao a tutti.
Ciao!
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale di Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Medien Fabric. Ha condotto in studio K. Post-produzione, Gismar Bome e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi di Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.